Il radiogiornale.
Buongiorno, ben ritrovati da Giuseppe Bucci. Tutto come previsto, la BNS lascia ancora invariati i tassi di interesse allo 0%, si escludono per ora i tassi negativi. Una regolamentazione dei fuochi d'artificio in Svizzera la chiede il Consiglio nazionale al termine di una discussione piuttosto vivace. È un omaggio alle nostre tradizioni, lo yodel, il tipico canto popolare svizzero, diventa patrimonio culturale immateriale UNESCO. La premio Nobel per la pace Machado, arrivata ad Oslo per l'oppositrice venezuelana, prima volta in pubblico da oltre un anno. Il momento nero per lo sci femminile, brutta caduta per Michelle Gisin durante le prove per St. Moritz e lì trasportata in ospedale. E per il calcio, Europa League, serata di grande spettacolo per le squadre svizzere. A Basilea arriva l'Aston Villa, a Berna è di scena il Lille. La Banca Nazionale Svizzera ha dunque deciso di lasciare i tassi di interesse invariati, si rimane quindi allo 0%, una decisione che è figlia di un'inflazione che negli ultimi mesi è rimasta praticamente al palo, vicino allo zero, e anche vicina allo zero, e anche le previsioni economiche per la Svizzera sono migliorate. Sentiamo Marzio Minoli.
Non c'è stata nessuna sorpresa, i tassi rimangono allo 0%, i mercati e il mondo economico in generale si attendevano nulla di fatto, d'altronde le condizioni generali non indicano movimenti particolari, l'inflazione è sotto controllo e anche la crescita economica prevista per la Svizzera è leggermente migliorata, quindi nessuna pressione per eventuali movimenti dei tassi in nessun senso. Con i dazi statunitensi al 15% e non più al 39% si riducono anche le preoccupazioni di molte aziende e di conseguenza anche sul mercato del lavoro, il quale però il prossimo anno rimarrà ancora sotto pressione, secondo la BNS. Quindi il punto centrale emerso nella conferenza stampa è stata la stabilità dei prezzi, che ricordiamo è parte fondamentale dei compiti della BNS. Una stabilità dei prezzi che prevede anche un eventuale introduzione di tassi negativi in caso l'inflazione scendesse sotto lo zero. Sentiamo cosa ha detto a tal proposito il direttore della BNS, Martin Schlegel. L'elemento importante è l'inflazione. Attualmente è a zero e rimarrà stabile per tutto il periodo di previsione. Per quel che riguarda i tassi negativi, abbiamo già detto che l'asticella per l'introduzione è molto alta. Se ci sarà bisogno di adempiere al nostro mandato, siamo anche pronti a reintrodurre i tassi di interesse negativi.
E allora cerchiamo di commentare questa decisione, ma anche le parole che abbiamo sentito. Lo facciamo con Gianluigi Mandruzzato. Buongiorno, ben ritrovato.
Buongiorno a voi.
Economista presso la banca EFG. Allora, abbiamo sentito le ultime parole del direttore della BNS Martin Schlegel. L'ipotesi tassi negativi è sul tavolo nel caso di un'inflazione sotto lo zero, quindi di prezzi in calo. C'è realmente questo pericolo?
Beh, il pericolo non si può escludere del tutto, come ha detto il presidente Schlegel, però non è chiaramente lo scenario più probabile. Le proiezioni di inflazione, ma anche, se non forse soprattutto, quelle sulla crescita economica per il prossimo anno e anche oltre, indicano un'inflazione che comunque rimane positiva, benché bassa, e un'economia che dopo, diciamo, la volatilità degli ultimi trimestri riprende una via più stabile di crescita, condizioni che non necessiterebbero, in assenza di nuovi shock, di un ulteriore rallentamento della politica monetaria, men che meno quando, come ha fatto notare Schlegel, i tassi sono già allo zero e quindi un'ulteriore riduzione vorrebbe dire tornare ai tassi negativi con tutte le conseguenze anche diciamo avverse e le complicazioni anche di comunicazione da parte della Banca Centrale che questo comporterebbe.
Ecco, abbiamo capito, la BNS deve intervenire anche quando i prezzi scendono troppo, ma perché? Qualcosa di negativo per l'economia, quindi per le persone? Sembra qualcosa di controintuitivo in realtà.
Il motivo per cui la stabilità dei prezzi è definita anche in Svizzera con un aumento dei prezzi positivo benché contenuto è perché una situazione contraria in cui i prezzi scendessero vorrebbe anche dire che per esempio i salari potrebbero dover essere rivisti a ribasso, laddove invece il debito contratto dalle famiglie e dalle imprese normalmente non viene ridotto in termini in valore nominale. Questo vorrebbe dire che in realtà rispetto al reddito prodotto l'onere del debito andrebbe a salire sempre di più fino a potenzialmente diventare insostenibile. Quindi un aumento dei prezzi moderato, ma tra virgolette o per quanto possibile costante, consente anche una migliore allocazione di capitale e rinforza la stabilità finanziaria del sistema economico.
Grazie a Gianluigi Mandruzzato per queste spiegazioni, economista presso la banca EFG di Lugano. Una buona giornata.
Buona giornata a voi, grazie.
Andiamo a Berna, dove si è discusso di fuochi d'artificio, vietare i fuochi d'artificio sì o no? Questa è la domanda che è posta da un'iniziativa e anche dal suo controprogetto, che è stato appunto discusso questa mattina in Consiglio nazionale. In futuro questo dibattito verrà fatto pubblicamente, visto che si voterà. Oggi abbiamo avuto un saggio e allora sentiamo com'è andata da Berna con Sofia Storpini.
Gli argomenti dei favorevoli al divieto dei fuochi artificiali a livello nazionale sono la tutela degli animali domestici e selvatici, delle persone, per esempio con disturbi d'ansia, dei bambini, degli anziani e poi la lotta contro l'inquinamento. Anna Giacometti, consigliera nazionale grigionese del PLR, favorevole alla soluzione da lei definita equilibrata del controprogetto.
Dietro la bellezza delle esplosioni luminose si nascondono effetti collaterali significativi. Inquinamento atmosferico, rumore assordante, residui tossici e stress per gli animali domestici e selvatici.
Ich wohne in der Agglomeration in einem ganz normalen Siedlungsgebiet. Und am Morgen nach dem 1. August liegt
Beat Flach, consigliere nazionale dei Verdi Liberali del Cantone Argovia, ha descritto il suo paese all'indomani del 1 d'agosto, coperto dalla polvere prodotta dai fuochi e con gli animali messi in fuga dal rumore.
Voller Panik, dann plötzlich irgendwo in den Vorgärten herumstehende Rehe und andere Tiere.
Rumore su cui ironizza il consigliere nazionale del centro del canton Vallese, Benjamin Redouy, che esordisce così.
Boom! Excusez-moi, j'ai fait du bruit.
Tra gli argomenti dei contrari al divieto e anche al controprogetto figura principalmente la difesa della libertà individuale e delle tradizioni. Sentiamo a proposito il consigliere nazionale grigionese UDC, Roman Hug.
Bei näher Betrachtung geht es aber um mehr. Es geht nicht nur um Feuerwerk, es geht um unsere Freiheit und unsere Traditionen.
Alla fine il Parlamento ha deciso che l'iniziativa andava troppo lontano e ha approvato il controprogetto, che prevede una maggiore regolamentazione con il divieto dei petardi. Il dibattito continuerà agli Stati.
Sempre dalle Camere federali, con la stretta sull'asilo confermata dal Consiglio degli Stati, che come il nazionale ha approvato due mozioni, una riguardante i richiedenti con condanne penali, l'altra chi fa domanda d'asilo per evidenti motivi medici. A Berna ha seguito il dibattito Alessio Veronelli.
Esatto, dibattito durato poco, due mozioni approvate tacitamente, ora tocca al governo elaborarne la messa in pratica. Prima mozione, proposta dal PLR Christian Wasserfallen e che anche il governo aveva proposto di accogliere, che chiedeva proprio al governo di sviluppare un sistema di incentivi mirati e sanzioni chiaramente definite per promuovere la partenza volontaria dei richiedenti l'asilo criminali, esaminando in particolare le possibilità di trattare in via prioritaria durante l'esecuzione della pena le domande d'asilo di persone che hanno commesso un reato, e questo per garantire che al momento della liberazione venga determinato in modo adeguato lo statuto di queste persone. Idealmente queste domande d'asilo devono essere evase entro 10 giorni.
Ecco Alessio, poi l'altra mozione si diceva riguarda invece i richiedenti l'asilo che intenderebbero approfittare del sistema medico in Svizzera.
Sì, anche questa una mozione liberale radicale, a proporla la consigliera nazionale Jacqueline de Quattro, per combattere un fenomeno che vuole unicamente approfittare del sistema, persone che, pur sapendo di non avere possibilità di ottenere asilo in Svizzera, durante il periodo in cui viene valutata la domanda si sottopongono a costose cure mediche. Il principio di aiuto alle persone bisognose non viene messo in discussione, è stato detto in aula, ma qui si tratta di sgravare sia il processo per le richieste d'asilo sia il sistema medico. Anche in questo caso il Consiglio federale sosteneva la mozione, ora dovrà esaminare le misure da prendere, rispettando però gli impegni internazionali della Confederazione in materia di diritti umani.
Alessio Veronelli e queste proposte per un giro di vita in materia d'asilo a livello federale. Andiamo all'estero, dove si comincia con Maria Corina Machado, che è leader dell'opposizione venezuelana, che è arrivata ad Oslo in Norvegia, anche se non ha potuto ritirare di persona il premio Nobel per la pace. È apparsa però di fatto nuovamente in pubblico per la prima volta dall'agosto dello scorso anno, da quando è entrata in clandestinità a causa delle minacce del governo di Maduro. I dettagli con la nostra collaboratrice dall'America Latina, Maria Zuppello.
È stato un viaggio rocambolesco quello della leader dell'opposizione venezuelana, Maria Corina Machado, per arrivare ad Oslo. Con indosso una parrucca, superato checkpoint militari, poi imbarca dal Venezuela fino all'isola caraibica di Curaçao, dove un jet privato l'ha portata in Norvegia.
I don't think they have known.
Non credo che il governo venezuelano sapesse dove mi trovavo, perché altrimenti avrebbe fatto di tutto perché io non arrivassi qui. Ringrazio tutti coloro che hanno rischiato la vita per aiutarmi, ha detto. Machado non è riuscita ad arrivare in tempo per la cerimonia. Al suo posto c'era la figlia, Anna Corina Sosa, che ha anche letto il suo discorso.
My dear Venezuelans.
Miei cari venezuelani, il mondo si è meravigliato di quello che siamo riusciti a fare finora e presto sarà testimone di una delle immagini più commoventi del nostro tempo. I nostri cari che ritorneranno a casa.
Our loved ones. Coming home.
Durante la cerimonia, Jorgen Vatne Friedenes, presidente del Comitato del Nobel, si è rivolto direttamente al presidente Nicolás Maduro, chiedendogli di accettare i risultati elettorali e di dimettersi. Ma in Venezuela l'esecutivo si è scagliato contro la cerimonia del premio.
Un fracasso.
È stato un fallimento totale. La signora non si è presentata, dicono per paura, perché in Norvegia le persone hanno protestato contro un premio macchiato di sangue, ha dichiarato la vicepresidente Delcy Rodriguez. Il viaggio di Machado in Norvegia ha avuto un significato simbolico fortissimo, soprattutto per la diaspora venezuelana, e apre adesso molte domande: se e quando Machado tornerà in Venezuela e cosa potrebbe accaderle.
Sì, Machado, che nel frattempo ha dichiarato che farà il possibile per portare il premio Nobel in Venezuela, ma non è ancora noto se riuscirà a tornare in patria a causa appunto delle ostilità del presidente Maduro. Gli Stati Uniti intendono fare controlli sugli account social dei turisti. È una misura restrittiva che non è ancora entrata in vigore. L'amministrazione Trump però la sta prendendo in considerazione, con l'obiettivo di tenere fuori dal paese le persone che potrebbero rappresentare una minaccia o non essere gradite. Una misura, Manjula Bhatia, che si applicherebbe quindi anche ai viaggiatori europei.
Sì, perché la nuova misura proposta dall'Agenzia delle Frontiere si applicherebbe a tutti coloro che possono entrare negli Stati Uniti senza richiedere un visto, a chi entra con l'ESTA, ossia con il sistema elettronico di autorizzazione al viaggio, che in sostanza valuta i requisiti di entrata in modo automatico, mentre chi ha bisogno di un visto deve di solito sottoporsi a un'intervista in ambasciata o al consolato. L'entrata con l'ESTA riguarda oggi una quarantina di paesi, tra questi anche la Svizzera. E cosa cambierebbe se la nuova misura diventasse legge? Beh, gli aspiranti turisti e viaggiatori che oggi possono soggiornare per 90 giorni grazie all'ESTA, ottenuto in modo abbastanza semplice con un costo di $40, dovranno sottoporsi a controlli più invasivi, dovranno per esempio presentare tutta la propria attività sui social media negli ultimi 5 anni, inclusi quindi tutti i post. Commenti critici nei confronti del presidente Trump o di Israele potrebbero portare a un rifiuto d'entrata? Non lo sappiamo. E chi non ha un account social sarà visto con sospetto? Inoltre si dovranno comunicare molti più dati personali di quanto si fa oggi: indirizzi di posta elettronica degli ultimi 10 anni, numeri di telefono, informazioni su genitori, partner, fratelli, sorelle, figli. Insomma, per ora è una proposta. I cittadini hanno 60 giorni di tempo per esprimere le proprie considerazioni. Trump intanto dice che tutto questo non avrà ripercussioni sul turismo. Tuttavia, gli Stati Uniti non sembrano più così ambiti. Quest'anno infatti registreranno un calo nelle presenze straniere rispetto all'anno scorso. Certo, non è una buona pubblicità la politica indiscriminata di caccia ai migranti illegali.
Abbiamo parlato in apertura della nostra BNS di Banca Centrale, però in questi giorni si sta parlando molto anche in Italia, con la proposta di Fratelli d'Italia di sottrarre l'oro dal controllo di Banca Italia, portandolo sotto la diretta sorveglianza del governo. La BCE, la Banca Centrale Europea, ha già dato parere negativo, ma è un giudizio non vincolante. Allora, di cosa si tratta? Ce lo dice da Roma la corrispondente Francesca Torrani.
Si tratta di un emendamento alla legge di bilancio italiana che recita così: le riserve auree gestite e detenute dalla Banca d'Italia appartengono allo Stato in nome del popolo italiano. Qualcuno ha fatto notare che di fatto l'oro è già dello Stato italiano e dunque del popolo, la Banca d'Italia è un'istituzione pubblica, e che la proposta del partito di Giorgia Meloni non è priva di insidie. Se il governo potesse davvero spendere le riserve auree dello Stato, potrebbe teoricamente anche impiegarle per scopi altri rispetto al loro utilizzo in caso di crisi, come abbassare le tasse o intervenire per ridurre la povertà. Sulla questione, la Banca Centrale Europea, che avrebbe dovuto essere consultata perché è materia che le compete, ha già dato due pareri negativi che, se non sono vincolanti, sono almeno indicativi. Le spiegazioni sulle finalità di questa operazione non sono chiare, e allora l'altro ieri il ministro italiano dell'economia Giancarlo Giorgetti ha scritto alla Banca Centrale Europea per avvalorare la tesi sulla bontà della proposta che si vorrebbe inserire nella manovra di bilancio e che però in questo momento è ferma in Senato. Giorgetti sostiene che il passaggio di competenza sulle riserve d'oro avverrebbe in conformità con il trattato europeo in quest'ambito. Di fatto però l'indipendenza della banca dal governo e dal Parlamento potrebbe venir meno. Ultima nota: la Banca d'Italia è la terza banca centrale al mondo per dimensione della sua riserva fisica d'oro dopo gli Stati Uniti e la Germania, e per il governo significherebbe di fatto poter contare su tanti soldi.
Restiamo in Italia, a Milano, al Teatro alla Scala. Ieri sera è stata interrotta la rappresentazione di Una Lady Macbeth nel distretto di Mzensk, e questo in seguito a un malore del direttore d'orchestra Riccardo Sciai. Il pubblico è stato quindi mandato a casa. L'opera aveva inaugurato la stagione lirica il 7 dicembre, quella di ieri era la seconda rappresentazione. Le condizioni di Sciai, che aveva già avuto problemi di salute a inizio anno, sono considerate stabili, stando a quanto fatto trapelare questa mattina dai sanitari. E ora arriviamo allo Jodel, che è stato iscritto nella lista del patrimonio culturale immateriale dell'umanità. A comunicarlo questa mattina l'Ufficio Federale della Cultura, con il canto alpino tipico elvetico, sono in totale 8 le tradizioni immateriali svizzere riconosciute dall'UNESCO. Il contributo di Anna Valenti.
Bastano solo poche note musicali, pochi vocalizzi e subito si viene trasportati nel tipico paesaggio delle Alpi svizzere, le cime delle montagne, i verdi paesaggi, un gruppo di persone in abiti tradizionali che intonano un canto dalle radici lontane. Non è solo svizzero, ma lo Jodel è fortemente ancorato alla tradizione popolare svizzera, un canto caratteristico che alterna voce di petto, voce di testa, falsetto e utilizza sillabe prive di significato, spesso legate ai dialetti locali. Non si conoscono le origini, la tradizione vuole fosse un mezzo di comunicazione dei contadini elvetici per comunicare da una valle all'altra, sfruttando la eco. Un canto popolare dal sapore antico ma ancora molto vivo, tramandato in famiglia, nelle scuole di musica, nelle associazioni. Una delle ragioni per cui l'UNESCO lo ha inserito nella lista del patrimonio immateriale dell'umanità. Grande la soddisfazione di Karin Niederberger-Schwitter, presidente dell'Associazione Federale di Jodel. Tanta gioia, soprattutto gioia per i nostri attivi. Per me è un tributo anche ai nostri antenati, questa sorta di premio. Ma un premio non serve a nulla se ora non viene vissuto. Per questo necessitiamo di misure e fondi per la conservazione, che comprende anche la digitalizzazione del nostro archivio meravigliosamente curato da oltre 100 anni. Stando all'Ufficio Federale di Cultura sono oltre 12.000 2000 i cantanti di Jodel in Svizzera, membri di uno dei 711 gruppi dell'Associazione Federale degli Jodler.
Das ist doch Heimatverbundenheit.
Per me lo Jodel significa patria, è un collegamento tra le cose, tra il passato, tra il presente e il futuro.
Zwischen der Vergangenheit, zwischen der Gegenwart und der Zukunft, es sind Emotionen.
Lo Jodel si aggiunge così alle altre 7 tradizioni svizzere riconosciute, tra cui la transumanza alpina, il carnevale di Basilea e le processioni storiche della Settimana Santa di Mendrisio.
E su queste note ci congediamo, linea allo sport.